As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
광명성 3호 2호기 위성 발사 성공. 12월 10일 평안북도 설산군 서해 위성 발사장에서 운반 로켓 은하 3을 통한 광명성 3호 2호기 위성의 발사가 성공했습니다. 위성은 예정된 궤도에 진입했습니다. 거듭 말씀드리겠습니다. 12월 12일 평안북도 설산군 서해 위성 발사장에서 운반 로켓 은하 3을 통한 광명성 3호 2호기 위성의 발사가 성공했습니다. 위성은 예정된 궤도에 진입했습니다.
아르히 메자메르토 스테키나 아사가 맞대다 히도쿠 마부시쿠테 시아와세나 기분다타
꿈도 가까우고 있다 아프구나 너와나 이렇구나
Fantascientificast presenta La sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sol Levante.
Terza fermata. Megumi e le due Coree. Una produzione Pyongyang.
Torna dopo una lunga assenza il nostro spin-off di Fantascientificast La sindrome di Inomaru, ovvero tutto ciò che volevate conoscere sul Giappone e non avete mai usato chiedere. Oggi è una puntata molto particolare perché rispetto a quelle altre di cui abbiamo parlato fino adesso è incentrata su un argomento, se volete, molto serio. E per meglio parlare di questo argomento abbiamo qui con noi un ospite d'eccezione, vero Marco?
Sì, abbiamo con noi Antonio Moscatello, che è un giornalista e autore, ha scritto Il Lupo, che è un romanzo thriller che consiglio a tutti, e più recentemente un saggio, appunto, Megumi, storia di rapimenti e spie della Corea del Nord, che quindi già ci fa capire di che cosa parleremo. Antonio è anche giornalista dell'agenzia di stampa Asca News, che si occupa, è un esperto di Asia, appunto, non solo Giappone, le Coree, diciamo l'Estremo Oriente, quindi passiamo la parola appunto all'esperto. Antonio, grazie di essere qui con noi.
Ciao, grazie a voi per avermi invitato.
Dunque, cominciamo con Megumi a questo punto, visto che l'argomento Corea del Nord, nostro malgrado, è di attualità. Proprio qualche giorno fa c'è stata questa notizia del crollo nella montagna dove fanno i test nucleari. Insomma, è un momento abbastanza complesso per tutto lo scenario dell'Estremo Oriente. Tu però questo Megumi l'avevi cominciato a scrivere come saggio appunto in tempi, diciamo, non sospetti.
Sì, si può dire che Kim sta lavorando alla promozione del mio libro, ormai è stipendiato da me. No, a parte gli scherzi, ho cominciato a lavorarci ben 5 anni fa, ma la vicenda dei rapimenti la seguo sostanzialmente dal 2002, una vicenda antica. Peraltro, proprio fra pochi giorni sarà il 40° anniversario del rapimento di Megumi Yokota, la ragazzina di 13 anni, che è un pochino il caso simbolo di questa vicenda, di questa storia dei rapimenti. E quindi è una storia di lungo corso che io seguo da diversi anni e che solo casualmente il libro esce proprio in questi giorni, è uscito proprio in questi giorni, in queste settimane.
Ecco, a me ha colpito molto una cosa che tu scrivessi quasi en passant su Facebook, quando forse stava per uscire, che tu dicesti, magari si poteva fare un romanzo, ma ho preferito il saggio, perché a questa ragazza già è stata rubata un'esistenza, non volevo rubarne un'altra scrivendo una storia, per quanto realistica, romanzata. Questa, insomma, non dico mi ha fatto commuovere, però insomma è commovente in realtà come frase, perché tutti questi rapiti della Corea che sono stati portati appunto nella Corea del Nord, per molti anni non se ne è saputo niente, anche la famiglia stessa di lei e di queste altre persone rapite non sapevano neanche proprio dove fossero finite. È solo stato dopo quanto, 20-30 anni, che finalmente si è cominciato a scoprire qualcosa.
È vero, guarda, in realtà mi è stato proposto, cioè io quando ho lavorato a questo libro, cioè l'ho scritto, l'ho buttato giù, e ho provato a farlo pubblicare da case editrici medio-grandi, le quali, diciamo, Kim non lavorava ancora per me in quel momento, era ancora
come PR,
più agente, e la prima cosa che mi hanno proposto è stata, ma scusa, farne un romanzo, evidentemente, perché i romanzi vendono di più dei saggi, semplicemente per questo motivo, però eticamente lo trovavo scorretto, ecco, nei confronti dei rapiti. Perché secondo me la sostanza di perché questa vicenda colpisce così tanto, o almeno ha colpito così tanto me, perché sono persone normali, cioè sono state rapite e spesso per caso, si trovavano a passare nel posto sbagliato, si dovevano passare lì dove... Ecco, il caso di Megumi è quello più tipico. Megumi, una ragazzina di 13 anni, non ci sarebbe stato alcun motivo per rapire una ragazzina di 13 anni. Si trovava a passare nel momento in cui era in corso un qualche appuntamento di spie nordcoreane vicino a casa sua in Giappone, vicino a una spiaggia in Giappone, a Niigata, e l'hanno prelevata e l'hanno portata via. Quindi secondo me la cosa che colpisce davvero è il fatto che la tua vita possa essere dirottata da un potere di cui non sai nulla, preponderante su di te, che ti prende, ti porta via e decide per te quale sarà la tua vita. E secondo me è stata una cosa straziante e che a me ha colpito tanto, per cui quando mi hanno detto sì, fanno un romanzo, mi è sembrato simbolicamente, certo con dimensioni diverse, con dimensioni di gravità, con gravità diversa, di mettermi dalla parte del rapitore più che del rapito. Per questo punto, no.
Perdonami Marco Antonio, perdonatemi, ma per cui questi rapimenti possono essere sia, diciamo, passatemi il termine molto crudo, pianificati che, come dire, a questo punto anche occasionali o d'eccezione. Cioè, da quanto ho capito, Megumi, povera, si è trovata a passare dove non doveva passare, evidentemente ha visto qualcosa che non doveva vedere ed è stata rapita, oppure era stata un qualche cosa di già pianificato?
È un po' tutte e due le cose. Nel caso di Megumi è stato realmente addirittura un errore, perché Megumi aveva 13 anni, sembrava un po' più grande come età, perché la ragazza era sportiva, era più alta, diciamo, del normale, della media delle ragazze giapponesi dell'epoca, per cui lei è stata realmente un caso. Ma ci sono casi di rapimenti pianificati, per esempio c'è un caso a Roma di un rapimento pianificato. Avevano bisogno i nordcoreani di dare una moglie a un disertore americano che utilizzavano nel cinema, nei film, e una loro antenna individua una persona che per mancanza di contatti, diciamo, di relazioni sociali, perché è fragile in quel momento, perché è isolata, perché è agganciata da loro, poteva andar bene. E si tratta di una pittrice rumena che si chiamava, perché è morta, Doina Bumbea, e con l'inganno la attirano a Pyongyang e la fanno sposare al disertore americano. Quindi in questo caso è stato un rapimento pianificato. Ce ne sono in realtà di vari tipi, no? Forse il più famoso è quello del regista e dell'attrice sudcoreani.
Sì, quello è un caso eclatante. Io e Omar ci siamo conosciuti così.
È stato il nostro colpo di lei.
Perché abbiamo cominciato a parlare di Bulgasari, appunto, questo grande capolavoro, non so se chiamarlo così, di questi due registi. Tu forse la sai molto meglio di noi la storia di questo rapimento eclatante, appunto.
Sì, tutto parte da Kim Jong-il. Kim Jong-il era un cinefilo. E non è che gli piaceva, cinefilo non nel senso che gli piacevano i grandi film sovietici sulla rivoluzione, Eisenstein, eccetera, ma perché gli piaceva proprio il cinema americano, il cinema d'azione, e si trovava in un contesto in cui, ed era il capo della Cina, era il capo del cinema nordcoreano, era colui che deteneva in quel momento il controllo dell'ufficio propaganda del partito, e voleva svecchiare il cinema nordcoreano, che era un cinema fatto solo di propaganda, di grandi lacrime, di eroine che combattono contro i giapponesi cattivi. Allora fa rapire Shin Sang-ok e ancora prima la moglie, che è Choi Eun-hye, li fa rapire per fondare il nuovo cinema nordcoreano. Da cui deriva, diciamo, da questo sodalizio nasce anche Bulgasari, il film di cui avete già parlato.
Una specie di Ratto delle Sabine, sì. nel cinema, insomma.
Ecco, no? Sì, aveva bisogno. Esatto, mi sembra l'immagine più appropriata. Fanno, credo, 40 film assieme, non tutti, ecco, di livello hollywoodiano. E poi riescono a scappare in maniera questa sì hollywoodiana, con un vero inseguimento per le strade di Vienna, e riescono a, diciamo, a rifugiarsi nel consolato americano a Vienna. È una storia da cui si potrebbe fare un film. Certo, è già uscito un documentario su questa vicenda, sì. Anche un bel libro di Paul Fisher,
che tanto è bellissimo quel libro, consiglio a tutti, se mai lo mettiamo nelle note dell'episodio, perché è veramente bello quel libro.
Beh, comunque, perché poi Bulgasari in ogni caso rimane un film a livello, se non altro, di Godzilla e dei vari kaiju ega di cui Omar è appassionato, insomma, oltre al fatto che poi una certa critica può anche vedere in Bulgasari stesso, paradossalmente, il comunismo in quanto tale, che magari parte come con buono e con buone intenzioni, e poi finisce che si divora tutto. Lui mi pare che si mangiava il ferro, Bulgasari.
Sì, esatto, tra l'altro hai detto una cosa giustissima, Marco, a parte che grande, non so se Antonio è anche lui d'accordo, gran parte della critica mondiale reputa Bulgasari uno dei migliori film di Shin Sang-ok, e fra quelli che lui ha realizzato durante l'esilio nordcoreano, sia di tutta la sua carriera. Ma poi, per assurdo, sembrerebbe finché, vuoi per una cosa anche totalmente non voluta, abbia messo in Bulgasari un messaggio contro il comunismo, perché a vederlo bene sostanzialmente è una parabola contro il comunismo.
È una questione di punti di vista, no? Questa vicenda di Rapide è sempre un po' una questione di punti di vista. L'intento originario era fare un film contro il capitalismo, no? Il mostro del capitalismo. Però in realtà sì, si può interpretare anche così. Dicevo che la vicenda dei rapiti è sempre un po' una questione di punti di vista, perché prendi proprio il caso di Shin e di Choi. E loro vengono rapiti, però durante il loro rapimento in Corea del Sud si immagina che loro in realtà siano fuggiti perché erano ormai invisi al regime di Park ed erano in una situazione complicata nel momento in cui sono stati rapiti. A Shin era stata tolta la licenza per fare cinema.
Perché lui c'era ancora la dittatura in Corea del Sud, se non
Esatto,
sbaglio, giusto?
sì. C'è la dittatura di Park. Quando loro riescono a fuggire, è una questione di punti di vista dire, ma loro sono tornati perché erano scappati via e sono finiti sulla lista nera del dittatore dopo, e quindi erano scappati di loro spontanea volontà, o sono stati rapiti come raccontano? E quindi diventa una questione di punti di vista anche questa. Dopodiché loro riescono a dimostrare la loro, diciamo, buona fede perché avevano nascosto, registrato Kim Jong-il, che sostanzialmente confessava. E
Cioè, questi
confessa.
sono andati dal capo della Corea del Nord con un registratore nascosto. Complimenti al coraggio.
Esattamente, sì. Ma c'è la registrazione, c'è. Se voi guardate questo documentario, che peraltro in Italia credo si trovi sulla piattaforma di
Sì,
Netflix,
su Netflix.
Diamante il Despota, c'è la registrazione, si sente la voce di Kim Jong-il che sostanzialmente dice. Io non volevo che vi rapissero con la violenza, non volevo che vi, diciamo, che esercitassero su di voi una violenza. Hanno interpretato male il mio ordine, che è la giustificazione che lui dà sempre per tutti i rapimenti. La dà anche a Koizumi quando nel 2002 si incontrano e Kim ammette i rapimenti. Dice: sono stati i miei sottoposti che hanno male interpretato un mio ordine. Questo è sostanzialmente quello che racconta. Ovviamente è un abballo, ovviamente gli ordini sono chiari. Lui sa benissimo che quando dà un ordine viene rispettato, però è questa la giustificazione che dà. E da un certo punto di vista uno può anche assumere il suo punto di vista, volendo.
Beh, c'è sempre quelli che sono più realisti del re, però ecco, per tornare ai rapiti, quanti, perché nel caso dei giapponesi certamente questi non volevano essere rapiti, sul regista effettivamente è la situazione più sfumata. Quanti sono più o meno le persone che sono state rapite e poi per quale motivo? Perché in realtà il piano non è, perché poi magari ci arriveremo dopo, la Corea del Nord è tutto fuorché guidata da pazzi e hanno un piano ben come i Siloni,
Sì,
per
infatti.
restare in ambito fantascientifico, hanno un piano. Quindi qual era il piano negli anni 70 per cui questi avevano bisogno di giapponesi nella Corea del Nord?
Non solo di giapponesi, quindi in realtà è difficilissimo capire quanti siano i rapiti. Il Giappone ha, diciamo, formalmente, al termine di inchieste, stabilito che almeno 17 persone sono state rapite. 17 cittadini giapponesi, intendo. La Corea del Nord ne ha ammessi 13, ne ha ammessi 13, restituendone 5.
Vivi e
Invece
morti?
i 5 vivi
Ah, ah.
e 8 sostiene che sono morti, ma non ha fornito alcuna prova. Tra questi 8 c'è Megumi. Però non sono soltanto i giapponesi, sono state rapite persone da diversi paesi, oltre ai sudcoreani, sui quali bisognerebbe fare un discorso a parte. Poi c'è tutta una fascia di giapponesi rapiti per i quali c'è il sospetto che possano essere stati rapiti, ma non c'è una prova definitiva. E si parla di centinaia. Dopodiché ci sono stati rapimenti di cinesi, thailandesi, rapimenti in Europa, sia di giapponesi sia di non giapponesi. Sono tantissimi casi. Tantissimi casi che soprattutto si concentrano nella seconda metà degli anni 70, prima metà degli anni 80.
E lo scopo era per formare le spie, per...
Beh, gli scopi sono diversi. Uno degli scopi è certamente quello di formare le spie. Bisogna mettersi un pochino dal punto di vista di una spia nordcoreana che deve, per esempio, infiltrarsi in Giappone. per non dare nell'occhio, oltre a conoscere la lingua, a conoscere bene la lingua, ti devi comportare come un giapponese, per cui hai bisogno di qualcuno che tipo che ti si affianchi e ti trasmetta, diciamo, questo modo di vivere, questo modo di parlare e così via. E quello però è uno degli scopi, perché poi ce ne sono tanti altri, no? Dicevo, la pittrice rumena che viene rapita per darla a scopo matrimoniale, per darne sposa a un disertore americano.
Quello proprio ratto delle Sabine.
Sì. Ce ne sono diversi.
Antonio, c'è la possibilità anche di rapimenti per il fatto di creare quelle che vengono definite le cellule dormienti?
Può darsi, su questo non ci sono prove, però per esempio in Giappone hanno rapito diverse coppiette, no? Queste coppiette che si appartavano in spiaggia venivano portate in Corea del Nord e non si capisce bene per quale motivo. Allora, uno dei sospetti potrebbe, ma è un sospetto, ripeto, non ci sono delle prove perché non c'è stato il tempo materiale per avere la certezza di questa cosa, è che volessero addirittura utilizzare i figli. Cioè, far dei figli e poi addestrarli in maniera da inviarli in Giappone poi, in seguito, e avendo così delle spie, degli agenti fidati, perché no, se tu prendi un bambino, lo addesti da piccolo, lo educhi in una certa maniera, sarà educato al tuo culto. Prendere dei giapponesi, no? Rapire un giapponese per poi reinfiltrare quello stesso giapponese è un po' complicato, non avevano fiducia, però magari prendere il figlio poteva essere un'idea, e ripeto, questa è una supposizione, perché sennò non si spiegherebbe perché rapisci delle coppiette, ecco, questo è.
State ascoltando La Sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sol Levante. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @ Fantascicast.
Antonio, una domanda, ma da quanto te ci raccontavi prima relativamente alla vicenda della rumena rapita, se non ho ben capito, a Roma? Denota tutto ciò, mi fa pensare che a differenza di quanto l'immagine della Nord Corea arriva qui in Occidente, o quello che vogliono farci arrivare, cioè tutto sommato sì, una potenza, un popolo indottrinato, però se vuoi, fra virgolette, da operetta, però sotto sotto denota invece una struttura organizzativo-logistica mica da ridere, se non sbaglio.
Ah, ma assolutamente, assolutamente sì. Non c'è neanche bisogno di tornare tanto indietro nel tempo, no? Sono quelli lì che sono accusati di aver messo in crisi il sistema sanitario britannico con WannaCry, sono stati in grado di entrare nei sistemi della Sony.
Sì, per il film cos'era,
l'interview. Hanno diciamo una e da un punto di vista logistico loro hanno sempre avuto una struttura spionistica di tutto rilievo. Io nel libro cerco anche di spiegarne un pochino la struttura, adesso sarebbe complicato. Ma per esempio loro si utilizzano anche degli insospettabili, dai, poniamola così. Per esempio, per rapire 3 giapponesi in Europa hanno utilizzato dei terroristi giapponesi che avevano dirottato un aereo nel 70 e erano andati a rifugiarsi in Corea del Nord. Questa sarebbe una storia da raccontare, no? Nel 70 viene dirottato un aereo, lo Yodogo, che se ricordo bene era diretto da Fukuoka a Tokyo, da un gruppo di terroristi della fazione dell'Armata Rossa, mi pare si chiamasse il gruppo di cui facevano parte, che intendevano andare a Cuba. Dopo un primo, diciamo, una prima analisi, hanno capito che il carburante fino a qui non
gli sarebbe arrivato
sufficiente. E hanno optato per Pyongyang, pensando che dopo questo passaggio il compagno Kim Il-sung li avrebbe tranquillamente mandati a Cuba. Arrivati a Pyongyang, però, sono rimasti impantanati nell'indottrinamento nordcoreano, che per alcuni di loro, anzi per la gran parte di loro, ha funzionato. E anche in questo caso il regime nordcoreano gli ha trovato delle mogli giapponesi. E alcuni di questi terroristi sono stati utilizzati per fare delle missioni in Europa e hanno prelevato in Europa 3 ragazzi, 2 studenti che si trovavano in un viaggio in Spagna e una ragazza che faceva homestay a Londra. E quindi hanno, diciamo, una struttura importante e hanno anche, diciamo, la capacità di utilizzare delle risorse che uno non si aspetterebbe. Non è un regime di pazzi, ecco, questo è il punto, perché poi la sostanza è un pochino questa qui. Sembra un regime da operetta, come dicevi tu, però in realtà è un regime che ha dei suoi obiettivi ben precisi, ha una sua capacità di perseguire questi obiettivi in maniera spietata, certamente, però insomma di regimi spietati ce ne sono tanti nel mondo e lo fa e usa le armi che è in grado di utilizzare, no? Anche sulla vicenda del programma nucleare, del programma missilistico, fa un ragionamento del tutto politico. Non vuole distruggere il mondo, vuole assicurarsi di non essere distrutto e di non essere rovesciato, parlo dell'attuale leader Kim Jong-un, e si è reso conto, anche per gli esempi che gli sono stati dati negli ultimi 15 anni, che se non sei dotato dell'arma nucleare, se non hai
una
rovesciano, finisce impiccato come Saddam oppure sparato in testa come Gheddafi. I quali avevano rinunciato a dotarsi dell'arma nucleare.
Mentre Iran, Corea del Nord, tutti questi paesi che sono appunto magari non proprio degli stinchi di santo, ma dotati di un arsenale nucleare, è chiaro che persino l'amico biondo tinto ci pensa due volte ad attaccarli. Sì,
infatti.
Antonio, tra l'altro appunto noi scusa, vai Omar.
Antonio, volevo farti due domande. Prima hai citato un film che tra l'altro è anche lì, se vuoi non dico a livelli pulgassari, però c'è sotto anche lì tutta una sorta di mitologia che è The Interview praticamente. Volevo dirti se l'avevi visto, allora se avevi prima di tutto visto e cosa ne pensavi su di Interview, e poi se avevi letto quel bellissimo secondo me fumetto di Guy Delisle che è Pyongyang, se l'avevi letto, ecco.
Quello di Guy Delisle, sì, ed è molto, io l'ho trovato molto bello, molto molto interessante, molto molto interessante, però parla della Corea del Nord, adesso non ricordo quando è stato pubblicato, ma sarà diciamo, parla
2003.
Della Corea del Nord, decina d'anni fa, ecco, sì, quindi addirittura quasi 15 anni fa, quindi è anche molto cambiata la Corea del Nord. E ho visto anche il film, non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto perché non l'ho trovato neanche particolarmente divertente, francamente. E in un certo senso ho capito anche la reazione dei nordcoreani. Certo, diciamo, la reazione è stata alla maniera loro, no? Hanno hackerato i sistemi della Sony. Però parliamo della Corea del Nord sempre con poco rispetto. Capisco che la satira non deve avere rispetto. Però quando diciamo la satira è a vantaggio del forte contro il debole, certo è strano parlare di debole quando parli di un regime come questo qui che è colpevole di innumerevoli ed estesi crimini contro i diritti umani delle persone, quindi su questo non c'è discussione. L'ho trovato irrispettoso perché, non lo so, se avessero fatto un film in cui assassinano il presidente degli Stati Uniti a quella maniera, mettendolo in ridicolo e così via, probabilmente in America nessuno si sarebbe permesso di farlo a quella maniera. Lo hai fatto nei confronti della Corea del Nord, che è il tuo nemico, cioè e il l'ho trovato ecco, funzionale al processo di demonizzazione che gli Stati Uniti mettono in campo quando hanno intenzione di... così di colpire in qualche modo direttamente o indirettamente un loro nemico. Non mi è piaciuto, mi è sembrato un film forse nell'intento satirico alla fin fine di propaganda.
Sì. Però poi non funziona perché io lo vedo anche in molti di questi articoli, magari scritti anche in buona fede o con buona intenzione di propaganda, appunto in cui questi vengono uccisi secondo loro in maniera appunto in pasta ai cani e così via. Secondo me poi non funziona per combattere il regime, perché appunto o lo riduce a una cosa da operetta oppure non viene presa sul serio quelli che invece sono quelli che dici tu, che sono innumerevoli, misfatti. Quindi secondo me non è neanche appunto è controproducente spesso.
No, ma totalmente controproducente. E ti dirò di più, ma qual è l'obiettivo? Cioè qual è l'obiettivo che hanno gli Stati Uniti? Io ancora non l'ho capito. Cioè se l'obiettivo è un cambio di regime, adesso loro negano che sia un cambio di regime, è un obiettivo del tutto velleitario per una serie di motivi. Il primo perché la Cina non ha interesse a destabilizzare il paese che sta nel suo cortile di casa, no? Con il rischio di, a parte diciamo che questi adesso hanno un arsenale nucleare, quindi una destabilizzazione vorrebbe dire chi controlla quelle armi, che cosa se ne fanno di quelle armi, diciamo in una fase di crollo di un regime. In secondo luogo non vogliono una massa di rifugiati che si riversano in Cina. In terzo luogo non vogliono che gli Stati Uniti arrivino al loro confine, no? Non dimentichiamo che gli Stati Uniti hanno 30.000 uomini in Corea del Sud, sono un attore importante diciamo dello scenario dell'Asia Pacifico, no? del Pacifico, per cui i cinesi hanno del tutto l'interesse a tenere questo stato cuscinetto, poniamolo così. E quindi il cambio di regime lo devi in qualche modo negoziare con la Cina, la quale Cina non è mica detto che abbia la capacità di farlo, no? C'è tutta la vicenda, tu accennavate prima la vicenda, no, dello zio sbranato dai cani, no?
Esatto, sì.
Era una balla, l'ha fatto ammazzare, l'ha fatto giustiziare, ma non c'è nessuna prova che sia stato sbranato dai cani, ecco. Anzi pare destituita proprio di ogni fondamento questa storia, però l'ha fatto ammazzare anche il fratello, sì, diciamo che non ci sono, anche lì le prove sono quello che sono, però lo sappiamo tutti, ha fatto ammazzare anche il fratello con
ci ha provato pure col nipote l'altro giorno, no?
Pare che abbia provato anche, che ci abbia provato anche col nipote, perché si sta facendo, peraltro lo zio era stato il suo tutore nel momento in cui lui era succeduto al padre, a Kim Jong-il, perché lo sta facendo? La stampa britannica e la stampa americana ha fatto uscire una ricostruzione, che ovviamente tutte queste notizie vanno sempre prese con le molle, perché vengono dei fuoriusciti i quali spesso parlano a gettone, quindi va sempre messo una forte dose di scetticismo su tutte queste notizie, però in questo caso la ricostruzione tiene abbastanza. Perché probabilmente la Cina, questo riottoso alleato e vicino, non lo gradisce, questo è abbastanza evidente, perché ha dato via libera all'inasprimento delle sanzioni, perché Xi Jinping non ha ancora mai incontrato Kim Jong-un, il quale invece ha incontrato Putin, per dirne una. E quindi probabilmente non gradisce, diciamo, questo personaggio al potere in Corea del Nord, però sa benissimo che per non destabilizzare quel regime ha bisogno che ci sia uno della dinastia, no, sul trono, e quindi Kim Jong-un dal suo punto di vista elimina tutti i possibili papabili, diciamo quelli diciamo, più vicini alla Cina. Kim Jong-nam, il fratellastro ammazzato col gas nervino, e viveva sostanzialmente sotto il controllo cinese. Lo zio, Jiang Shantai, che mi pare si chiamasse, lo zio era anche lui considerato quello del partito cinese, no? Quello che teneva i rapporti con la Cina. Quindi probabilmente anche queste uccisioni si inquadrano in questa vicenda per il potere. Stiamo parlando non di un pazzo, ecco, questa è una cosa a cui tengo molto, cioè il racconto grottesco che si fa della Corea del Nord è, non serve, non solo non serve a niente, è deleterio e contribuisce a un arroccamento ancora maggiore della Corea del Nord, che continua a perseguire la strada del programma nucleare, del programma missilistico, vedendo che tutte queste azioni degli Stati Uniti, ma della stessa Cina, non stanno funzionando, anzi lo stanno rafforzando. Alla fine è lui che esce vincitore da questa partita, perché è lui che potrà sedersi, quando finalmente si riaprirà il tavolo dei negoziati, con la pistola sul tavolo, cioè dicendo: signori, noi siamo una potenza nucleare, ci dovete riconoscere come potenza nucleare. E trattate con una potenza nucleare, non trattate con l'Iraq, non trattate con la Libia di Gheddafi. È una strategia che io non attribuirei certamente a un pazzo.
Okay. No, tra l'altro lo sviluppo dei missili e delle bombe nucleari che ha fatto è stato, a parte, rapidissimo, quindi insomma comunque tanto di cappello, e poi tra l'altro i lanci che lui ha fatto, va detto che sono tutti nell'ambito delle leggi internazionali, paradossalmente, nel senso che lui lancia nel suo territorio, li manda sopra 100 km nello spazio, questo ne aveva parlato a Scientificast, e li fa cadere, certo fa sorvolare il Giappone, ma a 700 km, quello è più in alto della stazione spaziale, li fa cadere nel Pacifico, quindi paradossalmente da quel punto di vista lui è attentissimo a non violare i trattati internazionali, quindi certo lo show di forza lo fa, e tra l'altro credo che, non so se tu ne conviene, il Giappone, o meglio il governo attuale, ne ha giovato da questa minaccia o pseudo minaccia.
Sì, in realtà la Corea del Nord effettivamente non viola alcun trattato internazionale, neanche quando fa i test nucleari, perché in questo momento non è firmatario di alcuna convenzione, non è firmatario della convenzione sul bando ai test nucleari, ai test atomici, ed è anche fuori, perché ne è uscita dal trattato di non proliferazione nucleare, quindi non viola, resta nell'ambito della legalità, certo un passo, se fa un passo oltre è fuori. E effettivamente Abe ne ha approfittato, perché quest'estate, quando lui ha convocato le elezioni anticipate, cioè prima che cominciasse l'escalation di provocazioni di Kim Jong-un, il livello di consenso nei confronti di Abe e del suo governo era particolarmente basso, perché lo stesso Abe con la moglie era rimasta impelagata in un paio di scandali che riguardavano dei favoritismi fatti a delle strutture educative particolari, insomma.
Nostalgiche, direi.
Nostalgiche, così. E quindi che ha fatto Abe? No? Deve aver, adesso è un ragionamento, diciamo, è una supposizione che faccio, però è politicamente abbastanza sensata. Ha detto in questo momento i sondaggi mi danno, ci sono stati dei sondaggi su questo, mi dà in crescita di nuovo perché è stato apprezzato il mio atteggiamento duro nei confronti della Corea del Nord. Posso riuscire a l'opposizione è ancora sbrindellata in mille rivoli con questo arrivo, con questa Koike che era la stella emergente, che poi sarebbe uscita con un partito, però in maniera ambigua perché non si è candidata. Quindi abbiamo un'opposizione ancora divisa e debole. Io in questo momento sono di nuovo in crescita. Nello mio stesso partito, il Partito Liberal Democratico, non, chi mi vuole fare le scarpe, no? Chi vuole provare un'alternativa non si è ancora organizzato. Faccio adesso la mossa, come si chiama? Possiamo chiamare la mossa del cavallo, insomma. Faccio la mossa del cavallo, convoco le elezioni anticipate e vediamo come va sull'onda, ecco, della situazione internazionale, sull'onda degli allarmi che arrivano sui telefonini per i missili che ci sorvolano, no? Tra l'altro in Hokkaido l'allarme diceva trovate un rifugio, non so che
Sì,
rifugio.
era come l'altoparlante che suonava prima, diceva trovate un rifugio, possono cadere dei pezzi, insomma, che
Non so
viola
che.
proprio la fisica base, voglio dire, per quanto puoi lanciarlo male non ti cadrà mai in testa.
Appunto, cioè, passa ad altezze enormi e quindi se n'è sicuramente approfittato, se n'è sicuramente giovato. Il risultato delle elezioni è stato molto positivo per lui perché nella Camera bassa è riuscito a confermare la maggioranza dei 2/3. Ha perso sì qualche seggio, questo non è stato molto notato. Ha
Ah,
perso pochi seggi. Come maggioranza intendo, non perché li ha persi il suo partito, ma l'ha perso il Cometo, il partito alleato di Abe, diciamo del partito di Abe, però è riuscito, diciamo, a mantenere questa maggioranza qualificata, che è una cosa importante per lui perché questo lo riesce, lo porta, lo proietta al 2022 praticamente, quindi non credo che ci avrebbe scommesso prima di quest'estate su una riconferma di questo tipo. L'ha sicuramente favorito. Kim ha lavorato anche per Abe.
beh, è un grande PR, oltre che per Megumi, quindi lavora anche per l'odiato nemico giapponese, perché
Ma
poi ha detto
poi
che
a Kim i nemici così giovano, cioè sono nemici che diciamo se ne. Per Kim il problema è se dovessero arrivare a un accordo in cui inizia una pacifica convivenza, si aprono un pochino quelle frontiere, cominciano a entrare elementi di benessere in Corea del Nord, probabilmente tutto questo culto della personalità, tutta questa struttura un po' doppia dello Stato nordcoreano, no? Che convoglia la gran parte delle risorse sulla struttura di regime. No? Quindi sul leader e su tutti quelli che sono vicini al leader, no? La struttura è piramidale, un pochino come il grande albergo, l'enorme albergo che
sì.
sta nel centro di Pyongyang, no? C'è il capo, c'è il boss, e più sei vicino al boss, e più diciamo, ti arrivano risorse, ti arrivano possibilità di carriera, possibilità anche di trovare una buona moglie in alcuni casi, cioè più le tue condizioni di vita sono favorevoli. E quindi, diciamo, dovessero entrare elementi, ecco, di maggiore libertà che possono arrivare soltanto se lo Stato nordcoreano non è più in uno stato di guerra permanente, e probabilmente il regime dei Kim, se la vedrebbe male, insomma. Quindi ben vengano dal punto di vista di Kim i nemici brutti e cattivi, i nemici che vogliono distruggere la Corea del Nord e così via, perché gli permettono di tenere uno stato di mobilitazione permanente nel suo paese.
Una domanda a tutti e due, visto che da una parte siete dal mio punto di vista due super esperti, sempre rimanendo in ambito di Corea, però a questo punto di zona geografica, i rapporti invece del Giappone con la Corea del Sud presenti pass e passati?
Marco, vai tu.
No, vai tu, Antonio, ma stiamo scherzando.
I rapporti con la Corea del Sud sono sempre stati una vera schifezza, insomma, per il Giappone, perché sconta il problema, il passato coloniale, sconta la storia è qualcosa che in Asia orientale conta, e conta molto nelle scelte presenti, proprio perché non c'è stato poi un processo di integrazione. Noi parliamo tanto male dell'Unione Europea, però il processo di integrazione europea tra potenze che si sono fatte la guerra per tutta la loro storia è qualcosa di impressionante visto da altre parti del mondo. In Asia orientale questo tipo di processo non c'è stato. È vero che la Corea del Sud sta nell'ambito delle alleanze americane, del sistema americano nel Pacifico, però con il Giappone i rapporti continuano a essere pessimi. Anche perché l'antinipponismo è un po' un elemento aggregante per i coreani, specialmente negli ultimi anni, devo dire che è molto cresciuta la virulenza nei confronti del Giappone in Corea del Sud, no? I casi sono tanti, no? Gli stessi atteggiamenti dei dirigenti giapponesi non aiutano, no? Abe che continua a mandare omaggi al santuario di Yasukuni, no? Che è questo santuario nazionalista dove sono anche ricordate le anime dei soldati giapponesi morti in guerra, ma tra questi sono ricordati anche una dozzina di criminali di guerra, di dirigenti giapponesi, di militari giapponesi condannati per crimini di guerra nella seconda guerra mondiale.
Sì, anche peggiori dei nazisti, peraltro.
Anche peggiori dei nazisti, in diversi casi. Quindi questo non aiuta. C'è il caso enorme delle comfort women, cioè delle donne di conforto, le donne che venivano utilizzate nei bordelli militari dell'armata imperiale giapponese, che erano costrette, secondo i coreani, non lo erano fino a un certo punto, secondo le voci più nazionaliste in Giappone. È una questione, una ferita sempre aperta, ogni tanto c'è qualche processo per i risarcimenti che spesso va a finire nel nulla. Lì c'è anche un pochino di volontà sudcoreana di continuare a porre la questione anche in maniera un po' strumentale. Dovrebbero cercare di trovare di fare un passo avanti. Il punto è che non ci si riesce perché gli interessi si divaricano a un certo punto. Al Giappone, per esempio, l'idea di una Corea unificata non piace per niente, come peraltro non piace per niente alla Cina. E quindi gli interessi tra queste potenze regionali, tra questi attori regionali, vanno sempre un pochino in direzioni diverse.
Antonio, si sono avuti durante la seconda guerra, il secondo conflitto mondiale, dei casi eclatanti tipo Nanchino in Corea del Sud, in Corea, da parte dei giapponesi?
Diciamo tipo Nanchino no, anche su Nanchino ci sarebbe tutta una discussione da fare, ma diamo per assodata la versione cinese. Tipo Nanchino no, ma per il semplice motivo che la Corea era già parte dell'impero giapponese, e semmai non è durante la guerra ma prima della guerra, in tutto il periodo della colonizzazione, in tutta la fase della colonizzazione, i giapponesi hanno tentato un'assimilazione forzata dei coreani. Cioè hanno tentato, che se volete è anche peggio, hanno tentato di cancellare l'identità coreana, per intenderci, no? Nelle scuole, eccetera, anche portando gente in Giappone. Quindi non c'è stato un caso eclatante di quel tipo, ma c'è stata una dominazione, una colonizzazione spietata che è andata a incidere sulle radici più profonde dell'identità coreana, per cui questa cosa i coreani non la perdoneranno così facilmente, non l'hanno perdonata, insomma, dopo 70 anni.
Beh, anche che poi è stata una conquista, insomma, un dominio molto lungo, quindi non è chiaro che c'ha bisogno di tempo. E comunque, come dici tu, ci sono anche interessi economici, anche quando c'era tutta quel sentimento anti-giapponese, che non fanno nulla per rendersi appunto aprirsi o riconoscere le loro colpe, però anche in Cina è legato spesso a interessi economici, cioè a cacciare certe compagnie internazionali che stanno lì e poi a far sì che poi le varie popolazioni comprino prodotti di una nazione piuttosto che un'altra. Quindi è chiaro che, come dici tu, difficile che si riesca a vedere un'armonizzazione dei punti di vista in un passato, in un futuro vicino, probabilmente.
Sostanzialmente impossibile, direi, finché non. E d'altronde mi sembra che le traiettorie regionali, diciamo, che hanno preso questi paesi divergano profondamente. Quindi, man mano che gli Stati Uniti perdono di grip su quella regione, e Trump potrebbe essere il colpo fatale da questo punto di vista, e tutte le difficoltà da questi paesi, anche allora quando sono alleati come Corea del Sud e Giappone, diciamo alleati non direttamente, ma perché in questo sistema con gli americani, emergeranno sempre di più. A meno che la Cina non diventa un polo così attrattivo da creare un nuovo equilibrio in Asia orientale, ma diciamo non è visibile al momento questo esito, perché la Cina è sempre più attiva anche sui mari, ma in maniera abbastanza conflittuale. Non è nel, come posso dire, il Giappone, per dirne una, non apprezza questo attivismo sul mare della Cina, mentre nell'altra traiettoria, no, di sviluppo della potenza cinese, che è quella euroasiatica, no, con questa strategia One Belt One Road, i paesi diciamo che nei quali arrivano questi investimenti infrastrutturali che la Cina sta mettendo in campo, sono ben lieti di accogliere, ecco, la Cina, la potenza cinese, perché arrivano un mare di soldi. Quindi è più probabile che la Cina stia pensando, e lo sta facendo in realtà, a uno sviluppo nel euroasiatico, no? Riaprire le antiche vie della seta, e consideri il Pacifico il suo confine da stabilizzare, da assicurare, ma da tenere un po' al margine, no? E questo sembra questo non è rassicurante per Tokyo.
Beh, perché di fronte appunto a una potenza come la Cina, è chiaro. In questo magari una domanda un po' provocatoria, e tu sai meglio di me che Abe ha cambiato, ha fatto un fine tuning, un aggiustamento alla Costituzione per far sì che le forze di autodifesa giapponesi poi non siano necessariamente solo di autodifesa. Magari in questo contesto, quella che è stata vista come una mossa assolutamente negativa anche dal popolo giapponese stesso, potrebbe non essere poi a lungo termine così negativa, oppure no, oppure peggiora le cose e basta.
Lo scopriremo solo vivendo, diceva qualcuno, perché in realtà è difficile da dire. Certo, allora... Intanto ho sentito delle inesattezze in Italia sulla possibilità che la Costituzione, l'articolo 9, no, che è quello che impone il pacifismo vieta delle forze armate, quindi rende inefficaci le forze di autodifesa giapponesi. Diciamo, ci sono state le inesattezze su come è stata descritta questa vittoria elettorale come la via completamente aperta a questa riforma. La via non è tutt'altro che aperta ancora, perché non solo Abe deve avere i due terzi, e ce li aveva già i due terzi nella Camera dei rappresentanti, la Camera bassa, quella più importante della dittatura giapponese, deve averla anche nella Camera dei consiglieri, la Camera alta, e diciamo che non è un problema, ma dopo deve fare un referendum. E il referendum lo deve vincere, e i giapponesi non sono così favorevoli, o almeno gli ultimi sondaggi che ho visto non mi sembra che siano così tutti quanti, armiamoci, andiamo. I giapponesi hanno vissuto per oltre 70 anni in pace, e la pace piace. Non gli fa piacere l'idea di vivere in un paese di nuovo armato, perché la dottrina Yoshida, no? Il fatto di mantenere... di inconvogliare le risorse sullo sviluppo economico e non sull'apparato di difesa, e non sulla sicurezza e, non, e neanche sulla politica estera, ma sullo sviluppo del paese, sull'economia, che poi diventa anche uno strumento di leva nella politica internazionale, è una cosa che ha avuto grande successo per 70 anni e perché dobbiamo abbandonarla. Questo è il ragionamento che fanno molti giapponesi. Certo è che quel mondo è finito.
Sta cambiando anche lo scenario economico.
Sta cambiando lo scenario economico, sta cambiando lo scenario geopolitico. La Cina adesso è una realtà. Quindi è importante per il Giappone armarsi? Chi lo sa, cioè è importante per il Giappone avere una capacità deterrente rispetto alla possibilità di attacchi non solo della Corea del Nord? Perché uno dei grandi temi, no, dietro questa possibile riforma della Costituzione, che chissà se avverrà, è quello lì: che tipo di armi io posso avere, perché senza le armi non fai nulla. Allora, c'è un'interpretazione della Costituzione che era portata avanti sostanzialmente dal nonno di Abe, le grandi famiglie politiche giapponesi, no, si passa il
padre in un po', sì, un po' come da noi,
lo scettro. Ed questa interpretazione diceva: non è illegittimo per la nostra Costituzione un attacco preventivo nei confronti di un paese che ci voglia colpire.
Questa l'abbiamo già sentita nel 41, no?
Esatto. Cioè, volendo, lui potrebbe anche diciamo, seguire non la via della riforma della Costituzione, ma la via dell'interpretazione a Costituzione vigente. Funzionerebbe, non lo so, perché è complicato, giuridicamente è molto complicato come discorso, e non sono un costituzionalista, figuriamoci uno che si occupa
della Costituzione
giapponese scritta dagli americani, è ancora più complicato, però potrebbe perseguire quella strada. Allora, di che armi ci dotiamo? Perché una cosa è avere le batterie antimissile nel giardino del Kantei, no? del palazzo Kiji giapponese, che cercano di abbattere il missile nordcoreano che passa sulla stazione spaziale, non ce la farebbero mai, no? Ti insegni, Marco, su questo.
Non è banale, insomma, devi avere un po' di fortuna.
Un'altra cosa è, per esempio, comprare dei missili da crociera che possano andare a colpire la rampa di lancio nordcoreana prima che avvenga il lancio del missile. Detto questo, bisogna capire quanto è accurata, diciamo, la notizia che ti arriva che i coreani stanno lanciando un missile, è tutto un discorso molto molto complicato. Allora, il Giappone deve comprare missili del genere, deve comprare armi del genere? Cioè, non è solo una questione di difesa collettiva, come nel caso della riforma che ha fatto lo scorso anno, no? Della riforma di interpretazione, che dice: se stanno colpendo, se hanno attaccato una nave americana nel Pacifico vicino al Giappone e questo attacco reca una minaccia esistenziale allo stesso Giappone, perché questo è il discorso, allora le forze giapponesi possono intervenire, no?
Perché, certo, sennò, perché questo è chiaro, è uno scenario.
E un'altra cosa è: possono le forze giapponesi, in caso, mettere in campo un attacco anche preventivo per impedire una minaccia esistenziale al Giappone? E che questa, diciamo, trasformazione sia diciamo, necessaria e utile, e questo ce lo dirà soltanto la storia, se verrà fatto o se non verrà fatta. Ci risentiamo fra 10 anni per questa cosa, quando la Cina avrà... Quando avremo capito la Cina se la Cina diventa la nuova potenza globale, quando avremo capito la Corea del Nord che cosa è diventata, quando avremo capito un po' tutta quella regione, che tipo di equilibri sarà riuscita a mettere in campo.
Ma poi soprattutto, Antonio, io metterei anche una terza domanda. A questo punto ha senso che il Giappone compri armi moderne quando può contare su una schiera di super robottoni kaiju armati fino ai denti che lo difendono?
Però poi anche lì, se pure la Corea del Nord c'ha i suoi di kaiju, sarebbe da fare un film.
Sì,
bisognerebbe trovare un treatment, sì, in cui il combattimento è con robottoni.
Pulgasari contro Mazinga potrebbe essere un...
Sì, o Yongari contro Godzilla, mi viene in mente una cosa, sì, in effetti potrebbe essere una cosa. Antonio, però a questo punto ti strappiamo la promessa della tua partecipazione ad una prossima puntata dove magari ci parli dei rapporti Cina-Giappone.
Ma volentieri, assolutamente, volentieri.
Perché visto che adesso praticamente abbiamo parlato dei rapporti con le Coree, a questo punto mi viene spontaneo a questo punto dare anche una panoramica sui rapporti con la Cina. Dunque direi che per questa puntata è tutto. Ringraziamo ancora Antonio Moscatelli di essere stato con noi.
Ricordiamo appunto il suo Megumi, che appunto sì. non è un libro molto interessante, perché va dal dramma particolare di questa famiglia, di questa ragazza che sarà strappata appunto al Giappone, ai suoi cari, fino appunto a uno scenario geopolitico, un'analisi molto lucida di cui abbiamo parlato un po' adesso, di uno scenario geopolitico molto complicato, quindi assolutamente consigliato. Lo trovate in tutte le librerie, su Amazon, quindi sì. Assolutamente Megumi.
Tra l'altro, Marco, daremo nelle show note dell'episodio, metteremo anche il link eventualmente, così almeno i nostri con un semplice click possono acquistare il volume di Antonio. Grazie ancora, Antonio.
Grazie a voi.
E alla prossima a tutti.
Sì. Ciao.
Ciao.
Avete ascoltato La Sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sol Levante. Da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini. www.fantascientificast.it, email, redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo @fantascicast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci un giro di sushi o un bicchiere di sake tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. Nessun byte e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Sayonara. There is each by each.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.